riprendiamo il nostro percorso e cerchiamo di concludere questi incontri, queste lezioni sul primo comandamento. E una parte importante del divieto che Dio dà al suo popolo col primo comandamento riguarda la questione delle immagini. Il testo è non ti farai alcuna immagine. Si tratta di un divieto importante che va compreso non solo perché diciamo, nella storia della Chiesa c'è stato un secolo di una crisi non indifferente, la crisi iconoclasta, ma anche perché diciamo, questo tipo di divieto è ancora oggi diciamo, considerato in un modo un po' distorto in alcuni ambienti di origine protestante che appunto molto spesso puntano il dito contro la Chiesa cattolica, anche quella ortodossa, di avere violato questo comandamento, riempiendo invece, le chiese, le proprie case di immagini sacre, di icone e quant'altro. Allora, il testo di riferimento, è il capitolo quarto del libro del Deuteronomio, e in particolare i versetti dal 15 al 23. Vi leggerò solo una parte, cioè versetti dal 15 al 16, poi il versetto 19 e poi il 23, però potete comodamente leggerlo tutto. Allora, è scritto nel versetto 15° del capitolo 4 del libro del Deuteronomio: poiché dunque non vedesti alcuna figura quando il Signore vi parlò sull'Oreb dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita, perché non vi corrompiate e non facciate l'immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o femmina. Al versetto 19, Dio dice: perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. E infine, al versetto 23, guardatevi dal dimenticare l'alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilita con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa riguardo alla quale il Signore tuo Dio ti ha dato un comando. Allora, il contesto è piuttosto chiaro, cioè si tratta di un'ingiunzione, un divieto che Dio dà per una ragione fondamentale. La ragione è questa. È la proibizione dell'idolatria. Quindi non ti farai un'immagine per non venerare questa immagine, per non quindi divenire idolatra. E anche perché, seconda ragione, ma strettamente unita alla prima, è proprio l'inizio del brano che abbiamo letto, perché non bisogna prendere una iniziativa diversa da quella che ha preso Dio, cioè Dio sull'Oreb non si è manifestato, non ha dato nessuna, non si è manifestato visibilmente, non ha dato nessuna immagine, ma appunto l'epifania di Dio, la teofania è stata attraverso il fuoco, la nube, il tuono, quindi nessuna immagine di Dio. Dunque, poiché Dio ha fatto così, tu non ti farai un'immagine. Allora, da questo si capisce subito un concetto fondamentale, cioè non si tratta di una proibizione assoluta di fare delle immagini, ma di una proibizione relativa al fatto che poiché Dio non ha mostrato la sua immagine, gli uomini non devono farsi delle immagini e soprattutto non le devono venerare, cioè non devono scambiare una immagine per il Dio vero. Quindi la finalità fondamentale è la proibizione dell'idolatria di cui abbiamo già parlato. Perché possiamo dire che non è una proibizione assoluta? Perché, per esempio, se prendete il libro dell'Esodo, siamo sempre nello stesso contesto. Il libro dell'Esodo, al capitolo 25, Dio chiede a Mosè, quando gli dà tutte le indicazioni per costruire la tenda, il tabernacolo, gli dice anche, quando gli indica come costruire l'arca, gli dice anche di rappresentare sul caporet, cioè il propiziatorio, cioè per capirci il coperchio, ecco, dell'arca, il caporet, di porre due cherubini, quindi sono due raffigurazioni. Dunque vedete che non è un divieto assoluto di fare qualunque raffigurazione, perché Dio stesso poi di fatto dice raffigura questi due cherubini, tra l'altro nel luogo più santo, il santo dei santi, e all'interno del santo dei santi proprio sull'arca dell'alleanza. E la tradizione ebraica ha tradotto questo comandamento con, potremmo dire, zero raffigurazioni di Dio. In parte questo è stato preso, adesso, ci sono dei contesti da capire, però è stato preso anche per esempio dall'Islam, no? Lo sviluppo per esempio dell'arabesco nasce proprio in qualche modo dal fatto della proibizione delle immagini. Ora, d'altra parte, dobbiamo renderci conto che il cristianesimo, terminato, diciamo, il periodo delle persecuzioni, dove evidentemente non c'erano luoghi di culto pubblici, non c'erano ancora le basiliche, queste nasceranno più tardi con Costantino, dove in qualche modo la fede aveva una dimensione difficile. Ma terminato questo periodo abbiamo proprio l'esplosione in qualche modo delle rappresentazioni sacre, cioè il cristianesimo conosce fin dall'inizio del IV secolo uno sviluppo incredibile dell'iconografia in Oriente, in Occidente, e in particolare l'iconografia del volto di Cristo e della Theotokos dopo il concilio di Efeso, cioè della Madre di Dio, poi da lì insomma tutta una fioritura meravigliosa. Dunque, il cristianesimo dell'antichità, perché potremmo dire interpreta questo comandamento in modo che potrebbe sembrare contraddittorio o, diciamo così, molto libero? Questa è la domanda fondamentale e adesso cercheremo di capire. Allora, il dottore delle immagini sacre è tradizionalmente riconosciuto sia dagli orientali che dagli occidentali nella figura di San Giovanni Damasceno, che di fatto nel 1890 fu proclamato anche dalla Chiesa Cattolica con Leone XIII dottore della Chiesa, non solo evidentemente per questa questione, per tutta la sua incredibile opera teologica e filosofica. Fosse stato il primo, diciamo, anche teologo sistematico sotto certi punti di vista. Dunque, è interessante, e a lui ci riferiremo, il discorso che egli scrisse in occasione proprio dell'inizio della crisi iconoclasta, cioè sono i discorsi contro coloro che sono appunto contrari alle immagini sacre. Questo è il punto di riferimento, chiaramente il riferimento a questo autore è proprio per la sua lucidità, profondità, attenzione su questo aspetto, ma chiaramente dà dei criteri che la Chiesa ha riconosciuto come suoi e che di fatto egli stesso ha fatto propri da quella che è la tradizione della Chiesa. Cioè, qui si tratta di un momento in cui emergono, anche su pressione di eventi avversi, emergono degli aspetti che da sempre in qualche modo la Chiesa ha custodito e trasmesso, ma non sempre ha focalizzato in un modo così esplicito. Questo è una costante nella storia della Chiesa. Ci sono delle verità di fede che si sviluppano, diciamo così, pacificamente, e altre che emergono proprio perché in qualche modo vengono messe in discussione. Ora, e dunque facciamo riferimento a questo autore e poi vedremo che c'è anche proprio un concilio, il secondo concilio di Nicea, che si pronuncia su questo aspetto biblico. Dunque vediamo il ragionamento di San Giovanni Damasceno. Nel primo discorso in difesa delle immagini sacre, il paragrafo settimo, afferma: tu vedi bene che la scrittura proibisce la raffigurazione di immagini a causa dell'idolatria e perché è impossibile raffigurare Dio, che è l'incommensurabile, il non circoscritto, l'invisibile. Dunque, vedete che qui questo grande padre della Chiesa focalizza due aspetti. La proibizione è stata data in ragione dell'idolatria e in ragione del fatto che Dio non è circoscrivibile, non è visibile, è incommensurabile. Ma attenzione, nel paragrafo successivo, il numero 8, fa notare che nella storia della salvezza è intervenuto un evento fondamentale, che è il cuore della storia della salvezza. Leggiamo. È chiaro che quando tu abbia visto che colui che è incorporeo è diventato uomo a causa tua, allora farai l'immagine della sua forma umana. Quando l'invisibile sia diventato visibile per la carne, allora raffigurerai l'immagine di lui che è stato visto. Quando colui che nella sovrabbondanza della sua natura è senza corpo e senza figura, incommensurabile e intemporale, quando colui che è immenso e sussistente nella forma di Dio si sia invece ristretto alla misura e alla grandezza, dopo aver preso la forma di schiavo e si sia cinto nella figura del corpo, allora riproduci la sua forma su di un quadro ed esponi alla vista colui che ha accettato di essere visto, eccetera. Allora, si tratta di un testo fondamentale. Come abbiamo detto, nel testo del Deuteronomio va chiaro che la proibizione era motivata sul fatto, chiaramente, dell'idolatria, ma anche abbiamo visto, poiché Dio sull'Oreb non si è reso visibile, non ha manifestato un'immagine. Ora San Giovanni Damasceno dice: Dio però, con l'incarnazione del Verbo, con l'incarnazione del Figlio, ha manifestato un volto, ha preso una forma, ha preso una sembianza, è diventato visibile e circoscritto nell'umanità del Cristo. Dunque, ora è lecito farsi un'immagine di Dio, poiché Dio stesso ha preso questa immagine. Dunque non si tratta di una così iniziativa di qualcuno, ma l'iniziativa è di Dio stesso. Questa idea è fondamentale e la riprende anche nel paragrafo sedicesimo, sempre del primo discorso. Nei tempi antichi Dio, incorporeo e senza forma, non poteva essere raffigurato sotto nessun aspetto, ma ora, poiché Dio è stato visto mediante la carne ed è vissuto in comunanza di vita con gli uomini, io raffiguro ciò che di Dio è stato visto. Chiaro dunque il percorso. C'è un secondo aspetto importante. Se andiamo a prendere la versione del capitolo 20 del libro dell'Esodo, un attimo che... eccola qui. Leggiamo questo. Sono al capitolo 20, versetto 5 del libro dell'Esodo. Non ti prostrerai davanti a loro, cioè alle immagini, e non li servirai, poiché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, eccetera. Cioè, non ti prostrerai, vuol dire appunto, non adorerai, non venererai l'immagine in quanto tale, e non gli presterai culto. criterio per capire anche questo aspetto, il Damasceno lo prende da un altro grande padre della Chiesa, San Basilio, che poi sarà richiamato proprio nel secondo concilio di Nicea. San Basilio, nella sua opera sullo Spirito Santo, dice: l'onore dell'immagine passa al prototipo. Se voi prendete il testo del secondo concilio di Nicea del 787, lo trovate nell'Enchiridion Symbolorum, nel Denzinger al numero 601, voi trovate scritto: l'onore reso all'immagine in realtà appartiene a colui che vi è rappresentato, e chi venera l'immagine venera la realtà di chi in essa è riprodotto. Dunque, la venerazione non va all'immagine, ma va a colui che è rappresentato da questa immagine, cioè dalla, per usare la terminologia del concilio, passa dall'immagine alla realtà, o per usare il termine di San Basilio, passa dall'immagine al prototipo, che vuol dire dall'immagine a Gesù stesso, dall'immagine a Dio stesso. Ora, questa logica, questa dinamica, è importante non solo perché permette di chiarire che la venerazione delle immagini sacre non è la venerazione, non è un atto di idolatria, perché non si venera un'immagine, ma il prototipo, colui che è rappresentato. Questa distinzione fondamentale che è al cuore della liceità, non solo della liceità, ma anche proprio poi dell'importanza delle immagini sacre e della loro venerazione nella Chiesa, ma è alla base anche di un altro punto, cioè uno potrebbe dire: va bene, Dio si è manifestato, si è reso visibile in Gesù Cristo, ma allora perché le icone della Madonna? Perché l'immagine dei santi? Perché l'immagine degli angeli? Non sono questi una declinazione perfetta invece di una idolatria? Allora, è qui che entra in gioco questa idea fondamentale, cioè attenzione. Allora, l'idea che l'onore data all'immagine sia trasferita al prototipo, per cui non veneriamo l'immagine, ma colui che è rappresentato, è anche la base per legittimare la venerazione dell'immagine dei santi. Perché? Lo vediamo sempre nel primo discorso di San Giovanni Damasceno. Eccolo qua. Siamo al paragrafo 21. Se tu non veneri l'immagine, allora non venerare neanche il Figlio di Dio, che è immagine del Dio invisibile, immagine vivente e impronta immutabile. Cioè, il Figlio è immagine del Padre. Se tu non veneri la sua immagine, allora non venerare nemmeno il figlio, perché il figlio a sua volta è immagine. Chiaro? Se tu neghi di venerare l'immagine dell'immagine, cioè l'immagine del figlio, allora perché veneri il figlio che è immagine del padre? Quindi l'icona è l'immagine dell'immagine. E dice: io venero l'immagine di Cristo in quanto Dio incarnato. E prosegue: io venero l'immagine della Madre di Dio, Signora di tutti, quale Madre del Figlio di Dio, e l'immagine dei santi in quanto amici di Dio, i quali fino al sangue hanno combattuto, hanno imitato Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Queste cose io faccio attraverso il rispetto e la venerazione, infatti l'onore dell'immagine passa al prototipo, dice il divino Basilio. Interessantissimo. Cioè, chi sono i santi? Sono coloro che la grazia ha conformato a Cristo. E sono quindi coloro che hanno ritrovato quella somiglianza col Cristo originaria. Gli uomini sono creati a immagine e somiglianza di Dio, ma i padri dicono: l'immagine sostanziale permane, la somiglianza è perduta, col peccato originale va recuperata. No? Bene, i santi sono coloro che hanno compiuto, o meglio, nei quali la grazia di Dio e tramite la loro disponibilità e collaborazione ha compiuto questa restaurazione dell'immagine, cioè diventano conformi, come il linguaggio delle lettere di San Paolo, conformi al Figlio. Quindi loro sono l'immagine del Figlio, il quale è immagine del Padre. Allora lui dice: noi veneriamo l'immagine dei santi in quanto essi stessi sono immagine del Figlio. Spero che non vi perdiate in questa successione, ma proviamo a riassumerla. Noi adoriamo Cristo che è immagine del Padre e veneriamo le icone del Cristo in quanto immagini dell'immagine, giusto? Cristo immagine del Padre, l'icona è l'immagine dell'immagine del Padre, essendo l'immagine del Figlio che si è reso visibile. Ora, i santi chi sono? I santi sono delle icone viventi, sono immagini del Figlio, delle quali noi ci facciamo delle raffigurazioni. Dunque, con le raffigurazioni, seguitemi, è un po' arduo, ma è molto logico. Nel venerare l'icona di un santo, noi veneriamo l'immagine di chi? Dell'immagine, cioè il santo, dell'immagine che è il Figlio del Padre. Chiaro? Quindi questa idea è fondamentale perché apre a questa dimensione bellissima della nostra fede che ha arricchito le nostre chiese e le nostre case attraverso l'iconografia sacra, che si legittima precisamente sotto questo punto di vista. Non è più, questo è l'altro grande aspetto importante che la profonda teologia di San Giovanni Damasceno mette in risalto. La materia, essendo stata assunta dal Verbo, diventa in qualche modo capace di trasmetterci Dio, l'immagine di Dio, così come la materia del corpo del Signore diventa di fatto la sede dell'immagine di Dio, cioè il Figlio che è immagine del Padre, analogamente l'icona diventa capace di trasmetterci l'immagine dell'immagine. Ovviamente non stiamo parlando in termini di una presenza sostanziale nell'icona, come nell'Eucaristia, è evidente, tant'è vero che i padri dicono che si tratta di un rimando, di un rinvio. E tuttavia questo spiega il perché della grande venerazione che si ha, soprattutto in Oriente, nelle icone. Le icone non sono dei quadri, non sono delle fotografie, le icone sono degli oggetti sacri che acquistano il loro senso esclusivamente in un contesto di preghiera e o di liturgia. Da qui l'accendere, per esempio, dei lumi sacri durante la preghiera davanti all'icona. Bene, questo è un po' per chiudere. Vedete dunque che nel riprodurre l'immagine del Cristo, l'immagine dei santi, l'immagine della Madre di Dio, non c'è una violazione del comandamento, ma c'è questo comandamento assume una connotazione nuova precisamente per il fatto che Dio stesso manifesta e assume un'immagine, e a quel punto diventa lecito raffigurarlo. Inoltre non è un'idolatria perché noi non veneriamo l'immagine e basta, ma colui che è raffigurato nell'immagine. E non è un'idolatria avere l'immagine dei santi, in quanto noi non adoriamo il santo, ma nel santo adoriamo colui di cui il santo è divenuto immagine attraverso la teosis, la sua divinizzazione tramite la grazia. E questo anche ci fa capire quanto dobbiamo recuperare il senso della sacralità delle immagini che sono state buttate fuori nelle chiese, soprattutto negli anni successivi al concilio. Abbiamo visto di tutto: statue cacciate dalle chiese, buttate al macero, tele che se non fosse stato per un valore artistico probabilmente avremmo perso. Comunque, opere che nate nel contesto della liturgia e del luogo sacro sono finite nei musei, mentre invece questo è una follia se uno ci pensa, proprio perché l'immagine sacra è data per la venerazione, per la preghiera, non esclusivamente per l'apprezzamento estetico. Bene, io mi fermo qui. Ho pensato la prossima volta magari di darvi qualche coordinata storica in più di questa fase, di questo secolo particolare della storia della Chiesa, così oltre alla dottrina rinfreschiamo un pochino anche la storia della Chiesa, che è molto importante conoscere anche proprio per assumere i criteri e anche per vedere come Dio sia sempre capace di scrivere dritto sulle righe storte della nostra storia.